gioia e con gratitudine che già sono la seconda celebrazione con voi diaconi, accoliti, lettori e quanti nella Chiesa diocesana significhiamo una plurima esperienza di servizio, non solo clericale ma anche diaconale, servizio della parola, della vicinanza all'altare, oltre ai catechisti, i ministri di comunione. E dobbiamo davvero rendere grazie a Dio per questa esperienza, cercare il più possibile di unificarla nella volontà della Chiesa. Nello stesso tempo voi tutti chiedo non solo di essere diaconi o lettori, ma anche di farvi riconoscere. Un prete è automaticamente riconosciuto tale, per voi c'è una fatica in più. Ormai una tradizione millenaria, siamo anche troppo riconosciuti a volte. Voi dovete faticare un po' di più, è lo scotto degli avamposti. Quest'oggi ci viene proposta la prima bella prima lettura, il buon pastore. È commovente proprio quando noi, prima ancora che essere, sentirci pastori, sentirci gregge, cercato, amato, condiviso dal buon Dio, cercato e liberato dai pericoli. Prima che sentirci responsabili, sentiamoci gregge del popolo di Dio. Diceva Paolo VI, prima di tutto sono battezzato con voi, cresimato con voi, prete per voi. Non diamo mai per superato quel con voi. Ed anche unità di misura, la lettura prima che abbiamo sentito proclamata, di ogni nostro servizio nella Chiesa. Dobbiamo contemplare continuamente questo pastore buono che si è preso cura di me, di te, fino all'amore crocifisso, perché ognuno di noi e me per primo mi riconduca a quel servizio che può scadere in altri campi. Può scadere nel piccolo potere, nell'ambiente essere riconosciuti, nelle privilegi, o nel dare per scontato che siamo pastori perché abbiamo l'imprimatur di una consacrazione, non basta. È anche commovente vedere che la Chiesa in tempi difficili, quando manca il pastore intermediario, che si affida al pastore unico, che è Cristo Signore, io l'ho vissuto nella lunga sede vacante a Fermo, in cui dicevo davvero, non abbiamo il pastore intermediario, ci affidiamo al pastore eterno, al pastore vero, cui tutti noi ci misuriamo, ed è commovente quando il buon Dio davvero accompagna e quasi si fa carico di pastori che non ci stanno, o a volte in situazioni tragiche o miserevoli di noi pastori, il buon Dio non abbandona il suo popolo. Me ne accorgete a volte nelle comunità, nelle parrocchie, certe esperienze che vanno oltre nostre persone. Ma per me, soprattutto vescovo, è un'unità di misura che devo ricontemplare, a volte con le lacrime agli occhi, a volte con la tigna d'amore, a volte con me, superando quel chi me lo fa fare, che forse a voi anche capita, anche un vescovo a volte dice, ma dove, perché Signore? E rimettermi in gioco su quella parola. Ma ancora la seconda lettura ci invita a essere pastori che conducono altrove, più in là, non fermarci al tempo presente. C'è bisogno di eternità. Gesù è venuto a annunciare l'eternità. Proprio con il Don Milani, l'amico Pipetta, tu sei felice perché hai fatto la strada, la luce, io vado oltre, tu perché si vota. E Don Milani diceva, no, io non mi accontento, io vado più là, dove? Io cerco il regno di Dio. Non dobbiamo deludere il nostro gregge e la nostra vita affidandoci soltanto al tempo presente. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. E condurremo soltanto a noi o a piccole esperienze umane che in una visione cosmopolita diventano fragili esperienze umane. Io vengo dall'Africa questi giorni, ma non per un viaggio turistico, non è tanto piacevole girare ai Siolo e dintorni, e ci si accorge come davvero le condizioni, vi porto i saluti dei nostri preti, della coetanea di Anganemara, eccetera, ma come davvero il buon Dio usa tremendamente gli uomini, ma quasi li supera. Cristo re dell'universo oggi. Vorrei meditare un attimino su questo titolo e poi qualche riflessione con voi diaconi. Questo titolo ha un sapore piuttosto anacronistico e lontano dalla nostra sensibilità moderna. Eppure i motivi per i quali, dicevo all'inizio, il Papa Pio IX, 1925, ha istituito la festa di Cristo Re, sono più attuali che mai. Anche oggi si può vedere che il Cristo è stato scacciato da ogni ordine sociale, respinto al fondo della vita privata. In Africa invece sono le comunità, anche laiche, il Cristo è necessitante. Senza il cristianesimo ci sarebbe ancora l'analfabetismo, stranissimo. È quasi uno Stato che si fa servo degli ultimi, dove lo Stato non fa più niente, o non l'ha fatto mai. Dicevo, respinto al fondo della vita privata, mentre egli è, secondo tutta la tradizione biblica, il vero Signore dell'universo. Viene da chiedersi, ma chi comanda la mia vita? Chi è il Signore della mia vita? Chi governa i tuoi pensieri? Chi dà la misura al tuo agire? Il senso comune, quello che dice la gente, l'ambizione personale, un certo modo di essere, chi è il Signore della tua vita? Guardate che il demonio è un grande ingannatore, si insinua sempre nelle cose più belle nella vita. Le più grandi tentazioni nascono dentro una liturgia, o dentro una chiesa, o durante la preghiera. Il vero problema è di non equivocare sul vero significato di questa realtà capitale, tanto più difficile da cogliere in quanto non assomiglia non poco, in nulla, a qualsiasi potenza terrestre. Il mio regno non è di questo mondo, proclama Gesù davanti a Pilato. Gesù accetta il titolo di re soltanto nell'ora della sua morte, quando ogni ambiguità sulla sua missione messianica è stata dissipata. Aveva rifiutato questo titolo durante la sua vita terrena, quando volevano incoronarlo re. Poteva essere ambigua quella incoronazione. Mentre sulla croce dirà, è vero, sono il re davanti a Pilato. Al di sopra della sua testa, incoronata di spine, porta la trilingue iscrizione regale. Gesù Cristo, re dei giudei. Io non posso mai dimenticare, mi risuona ancora la mente, molti di voi sono giovani, con quali accenti, io sono un po' amante di Paolo VI per motivi di, così, di teologia, di studi, non che gli altri papi, perché vedo che sia sorgivo di tante altre esperienze teologiche. Dico, non potrò mai dimenticare con quali accenti sconvolgenti, ed eravamo giovanissimi, almeno io, nel suo primo discorso al Concilio, Paolo VI, 29 settembre 1963, molti di voi non erano nati, il Papa si è identificato egli stesso con uno dei suoi predecessori rappresentato sul mosaico di San Paolo fuori le mura. Piccolo, piccolo, definisce lui, come annientato a terra, mentre bacia i piedi del Cristo dall'enorme statura che domina e benedice con maestà regale. Così lui si identificò a Paolo VI, 1963. Ma questo Cristo Re, di fronte al quale impallidisce lo splendore degli imperatori divinizzati, può essere messo sotto scacco dalla libertà dell'uomo. Colui che ha detto ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra, si fa impotente davanti all'uomo, che egli stesso ha reso potente, dotandolo della libertà altissima e misteriosa dignità. Noi viviamo in questo tempo scomodo, lo dice la seconda lettura, del già e del non ancora, La riforma liturgica del 69 ha messo proprio la festa di Cristo Re alla chiusura, a crinale tra la fine dell'anno liturgico e l'inizio. I tempi ultimi e la ricerca dei tempi nuovi. Proprio per parlare di questa regalità del non ancora. Quando la Chiesa viene vissuta soltanto come un'eredità che ci si accontenta di gestire alla meglio, senza nessun affanno afflato innovatore, allora i cristiani non sanno più camminare allegramente verso la realtà gloriosa degli ultimi tempi. Lo stesso avvento che andiamo a ricominciare domenica prossima non è l'attesa di Gesù che viene a Natale, ma è l'attesa del ritorno del Signore. Ahimè, ci siamo fermati solo ai compleanni di Gesù. È troppo poco, veramente poco. La Chiesa va avanti soltanto se abitata dall'ansia di vedere il Cristo sempre più riconosciuto da tutti come il Signore. In questo caso il non ancora continuamente si travassa nel già. L'Eucaristia, e in particolare l'Eucaristia domenicale, ne è il momento più forte, il più intenso, quando un'assemblea come la nostra lancia il grido: vieni Signore Gesù, attendiamo la tua venuta nella gloria, nell'attesa della tua venuta, recitiamo dopo il mistero della fede, della consacrazione. Riprendiamo, fratelli e sorelle, la preghiera del povero buon ladrone: Gesù, ricordati di me quando verrai come re. C'è carenza di vita eterna in questo tempo e nella Chiesa. Si parla troppo spesso di quello che è e che è stata la persona. Non sappiamo più indicare verso dove è andata. E ognuno di noi, nell'ora fissata dal Padre dei Cieli, potrà ascoltare di persona la risposta maestosa: oggi stesso sarai con me in paradiso. Basterebbe riconoscersi tutti come ladroni, sì, ladroni penitenti, voi ed io. E il Vangelo di oggi è meraviglioso. Saremo ricchi solo di ciò che avremo donato agli altri. Avevo fame, avevo sete. La felicità si possiede donandola agli altri, dice Gesù. Cari diaconi, siamo chiamati a trasmettere un'idea o a raccontare un'esperienza? Siamo dei filosofi della vita moderna, filosofi della religione o narratori di un'esperienza, di un incontro? Venite e vedete, andarono, videro, stettero, tornarono pieni di gioia, sia nella prima chiamata, sia nei magi, sia in tutte le grandi chiamate. Dove abiti? Non cosa pensi, dove abiti? Vieni e vedi. L'identità è la spiritualità diaconale. Cito i testi doverosi riguardo la vostra e la nostra identità diaconale. La mia prima, perché prima di prete sono stato diacono. Non ho superato il diaconato. Sono andato oltre, non al di là. La bottiglia piena non nasce nel vuoto, ma nei livelli di pienezza. Come dico, il sacerdozio della pienezza del Vescovo non è il nulla sopra una bottiglia, ma il sacerdozio di tutti che diventa responsabile presidenziale. Ma il sacerdozio ordinario non è superamento della diaconia, è pienezza di diaconia che diventa presidenza. Dicevo, la natura sacramentale del ministero ecclesiale fa sì che adesso sia intrinsecamente legato il carattere di servizio. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e autorità, sono veramente servi di Cristo, recita la lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 11, servi di Cristo, ad immagine di Lui che ha assunto liberamente per noi la condizione di servo, lettera ai Filippesi, tutti i ministri, servi, il diacono con partecipazione dell'unico, come partecipazione dell'unico ministero ecclesiastico, è nella Chiesa segno sacramentale specifico di Cristo servo. Suo compito è di essere interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane e animatore del servizio, ossia della diaconia, che è parte essenziale della missione della Chiesa. Regina la ratio del diaconato numero 5. Dalla identità teologica del diacono scaturiscono con chiarezza i lineamenti della sua specifica spiritualità, che si presenta essenzialmente come spiritualità di servizio. Se io prego ogni giorno, mi devo chiedere come ho guidato questa comunità, come ho dato paternità a questa comunità, come mi sono fatto ministro di identità. Tu diacono devi chiederti come io ho servito la comunità, che non è opposizione, è completezza. Ogni prete a fine giornata non deve dire semplicemente ho detto le preghiere, sono stato buono, sono stato presidente, pastore di questa comunità. E forse dovremmo rivalutare e rivisitare i nostri esami di coscienza, perché spesso facciamo esami di coscienza senza una dinamica di carisma. La moglie a fine giornata non deve dire ho detto le preghiere, ho lavorato bene, ma come sono stato moglie in una condivisione davvero dinamica della vita affettiva sulla misura di Cristo. Una madre non dice soltanto ho detto le preghiere, come esercitate il carisma della maternità? Un insegnante non può dire soltanto ho detto le preghiere, ma deve chiedersi cosa ha insegnato, come ha insegnato, quale racconto di vita ha fatto. Ebbene allora, per così specificare, voi avete come carisma quello di una spiritualità di servizio. Il modello per eccellenza è Cristo servo. Il dolce motivo della sua vita spirituale, del diacono, sarà dunque il servizio. La sua santità consisterà nel farsi servitore generoso e fedele di Dio e degli uomini, specie dei più poveri e sofferenti. Il suo impegno ascetico sarà volto ad acquisire quelle virtù che sono richieste dall'esercizio del suo ministero. Ancora la ratio numero 11. Se la fede non è nutrita, cari fratelli, diventa debole, anoressica e muore. Direi che oggi per tutti, ma in particolare per voi diaconi, ma anche noi preti, la sfida vera è raccontarsi ancora il Vangelo, non leggerlo soltanto, non solo spiegarlo, raccontarsi il Vangelo. Abbiamo tanti strumenti, e concludo. Il primo, ritmo ampio, annuale, l'anno liturgico. Il ritmo settimanale, la struttura domenicale, preparata, accudita, non solo nella lettura e nella lezione fatta bene, che è già un primo passo, ma nella meditanzio, nella scrutanzio, preventiva. E talvolta credo anche, noi preti dobbiamo permettervi, o meglio, voi dovete esigere, in una parrocchia dove c'è una predicazione plurima, di prendere parola ad annunziare il Vangelo, non come privilegio o esercizio di benevolenza, ma come automatismo quasi, almeno una volta al mese, dice. Poi c'è il cammino di ogni giorno, che è scandito dalla preghiera, dalla lezione, dalla meditazione, spero in famiglia, chi ha famiglia, spero in famiglia. Lo presumo, ma non ce l'ho per scontato questo. Un altro passaggio credo che sia quello dell'autoformazione. responsabilità e dinamismo nel rispondere con generosità alla chiamata di Dio. Un po' di fantasia compete noi vescovi, gli incaricati, il diaconato è giovane, giovanissimo, ha bisogno di tanta fantasia per essere un po' ripercorso in pienezza. Nella formazione dei diaconi permanenti, il primo segno strumento dello Spirito di Cristo è il proprio vescovo. Concludo con una frase presa, una sintesi del convegno sul diaconato promosso dalla CEI, soprattutto mi pare dal Molin, mi pare, che ha fatto questo direttore dell'ufficio catechistico nazionale. Dice così, proposta a tutto campo per i diaconi, in una carenza di preti non sostituzione però, una fantasia proposta a tutto campo, nella proposta della parola, nel servizio di carità, nella liturgia, nella formazione e nei vari campi dove la sensibilità dei diaconi apre spazi di vero annunzio. Il convegno della conferenza episcopale chiuso questa, mi pare, durante questa settimana celebrata. Cari diaconi, siate quello che siete, diventate quello che dovete essere, sognate la grande, fatevi riconoscere, amplificate il servizio non nel fare di più, nell'essere di più. Soprattutto coltivate più che mai la spiritualità del servizio. Sentitevi umiliati quando siete stati chiamati un po' a comandare e non a servire. Sentitevi impoveriti o quasi rimandati ad altro, un po' come una monaca di clausura che è chiamata a dire vada a spese, cioè mi disturba, ci vado lo stesso, ma la mia vita è contemplativa. Sentitevi un po' disturbati quando la vostra vita non è chiamata a servizi umili, della parola, del servizio alla parrocchia, non alle persone, alla parrocchia, ai poveri in maniera particolare. In Europa credo che oggi ci siano i poveri senza fede, non solo quelli senza pane, sono molti, perché sembra che la ricerca di Dio sia qui un optional e non invece un bisogno dell'animo, come dicevano i padri della Chiesa. L'uomo senza Dio non poteva vivere, oggi sembra che l'uomo con Dio sia impedito di vivere. I campi sono aperti, l'intelligenza delle cose deve essere molto molto illuminante, la struttura è giovane, ma voi compete anche non ripetere le cose già fatte, lasciatevi guidare, amare, servire da quelli che vi accompagnano, ma lasciatevi anche allargare gli orizzonti nella vita. È giovane il diaconato ripreso, a voi compete il futuro. E quelli che arrivano siate ripetitivi e monotoni. Il modello è solo Cristo servo. E oggi il Cristo re, pastore buono, servitore, amante degli uomini, crocifisso. Non nell'anno liturgico che celebriamo, ma il Cristo crocifisso, pastore buono, ci dia la misura, l'identità, la spiritualità. Auguri di cuore a tutti e alle vostre famiglie, vostri figli. Il dare non vi impoverisce, moltiplica. Non pensate mai ho fatto molto per la famiglia e la trascura. Certo, gli equilibri dovete curarli voi. Se avete una vita affettiva ferita, è difficile poi fare guarire le ferite degli altri. Però ricordatevi sempre, è dando che si riceve, è amando che si è amati, è perdendo la vita che si riscopre il vivere. Lasciamoci qualche volta calpestare da questo mondo, nel nome di Gesù. Lasciamoci schiacciare, qualche volta diventiamo contemplativi dell'amore crocifisso. Quando ci capiterà di sentirci schiacciati, crocifissi, un po' servitori inutili. Grazie a voi di cuore, grazie alle vostre famiglie e ai vostri figli. Siete non ospiti, siete di casa della Chiesa. Se l'ha dato Gesù Cristo.
sempre sia lodato.